shakerando Rove Power Hit per aprire la seconda ora di Non Stop News, quella che ci porta alla rassegna stampa con Davide Giacalone. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Mi pare una melodia perfetta sul tramonto per bere quello che avevi prima shakerato, poi dopodiché
Davide,
con o senza casco.
No, ma non hai seguito bene il disco. Cioè è una metafora, cioè non si parla di cocktail.
Sì, ho capito, però io della metafora colgo l'aspetto liquido.
Allora Davide, torniamo a questioni un po' più terrene. E partiamo anche questa mattina andando in edicola dalla guerra in Ucraina. Allora, sono sulla prima pagina della stampa. Ci sono state alcune telefonate, prima quella tra Putin e Mario Draghi, poi il presidente russo ha parlato anche con il cancelliere tedesco Scholz, ancora una volta con il presidente francese Macron. Questa è l'apertura: Putin apre al dialogo con Kiev, Mosca a Scholz e Macron dice trattiamo sul grano ma basta armi all'Ucraina, e poi ci saranno altri temi che toccheremo, ma intanto partiamo da qui.
Allora, giustamente tu facendo l'elenco hai aggiunto un paio di volte, hai detto ancora una volta, perché da parte occidentale, da parte dell'Unione Europea, ricordo ancora una volta che fino alla fine di giugno il presidente francese è presidente della Unione di turno dell'Unione Europea, ci sono una serie notevole, oramai diciamo molto significativa, lunga, di iniziative per propiziare il negoziato. Qualcuno è al corrente di una telefonata, un contatto, uno solo che abbia preso l'iniziativa, la Russia e il presidente Putin? Uno, neanche uno, zero. Qual è il risultato di tante pressioni occidentali ed europee? La risposta fin qui è no. E ieri ricordavo che la fame, il blocco delle granaie, non è una conseguenza della guerra, ma è un'arma di guerra, e lo dimostra oggi lo stesso Putin, cioè, o meglio ieri, quando ha detto una bugia colossale: la crisi alimentare è conseguenza delle sanzioni per l'Occidente, che l'Occidente ci ha imposto. Ma che c'entra? Ma che c'entra? È conseguenza della guerra, del fatto che voi state bombardando, avete minato il Mar Nero e impedite che dai porti si esca. Che c'entrano le sanzioni con le granaglie che non partono? Ormai è un bugiardo seriale, vive in una realtà differenziale. L'armata russa in effetti guadagna delle posizioni, ma oramai a batterci ci sono i mercenari, c'è la Wagner, ci sono i ceceni, gente pagata per la guerra. Tra l'altro, in questo modo risolve il problema dei morti ammazzati, perché non deve più spiegare alle famiglie dei russi che ci sono i ragazzi che sono andati a morire, che comunque sono morti in una quantità spaventosa, perché i mercenari fa parte del mestiere, come dire. Questa è la condizione. Detto ciò, mentre l'Occidente continua a chiedere iniziative di pace, i russi continuano l'aggressione e ieri sperimentano nuovi missili per la distruzione. Questa è la... Dopodiché se qualcuno pensa che essere equilibrati significa adesso vi spiego quali sono le ragioni di Putin, beh, la mia opinione è che non ne ha una a cercarla, ma con attenzione, non ne ha una.
Ritorniamo sulle pressioni della Russia, ti riporto su un altro fatto di attualità, pressioni che ad oggi attualmente sembra subire la Bosnia Erzegovina, almeno da quanto dichiara soprattutto la ministra degli esteri Turković. Se ne parla nelle pagine interne del Corriere della Sera. La ministra dichiara: la Serbia deve scegliere tra Bruxelles e Mosca, e poi ancora: la Russia ci minaccia, l'Europa accolga la Bosnia. Allora, cosa succede?
Succede la storia dei Balcani. È una storia affascinante, è una storia e una geografia affascinante. Purtroppo è anche una storia dove ribollono nei secoli, diciamo così, venti di guerra o di scontri. Ed è una terra al confine con l'Unione Europea. Ora, è chiaro che l'aggressione russa all'Ucraina risveglia i timori di quell'area e quindi dicono facciamo una cosa, entriamo tutti nell'Unione Europea. Ma l'Unione Europea non può far entrare tutti in queste condizioni, ma per la verità, per la precisione, non può neanche far entrare l'Ucraina così dall'oggi al domani, perché l'Unione Europea non è un'unione di difesa militare, quella è la NATO, che però comporta poi l'ingresso in guerra. se uno dei paesi della NATO è aggredito? E che succede se, per esempio, tu fai entrare tutti i Balcani? Che succede se un paese della NATO è aggredito da un altro paese della NATO? Cioè diventa un cortocircuito. Quindi è evidente che non è così, così facile risolvere la faccenda. E l'Unione Europea è anche un'unione di regole, di mercati, di compatibilità giuridica. Non è che può entrare chiunque, ci sono dei tempi per l'adesione che sono lunghi ed è giusto che sia così, ma i Balcani dimostrano che l'opzione di chiudere la faccenda ucraina dicendo vabbè date qualche cosa a Putin che la finiamo, non è un'opzione, perché ti ritrovi la guerra sotto casa nella strada sotto casa.
Davide, tra poco torniamo da te per parlare di Russia e delle parole del leader della Lega Salvini. Subito il traffico.
Buon viaggio.
Sono le 7:15, siete su RTL 102.5. Ogni mattina andiamo in edicola, lo facciamo insieme a Davide Giacalone.
Parliamo delle uscite, delle parole di Matteo Salvini. Ieri vado in Russia a parlare con Putin. Palazzo Chigi dice non ne sappiamo niente. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. Vi leggo rapidamente il titolo: viaggio in Russia, bufera su Salvini, valuto se andare. Di Maio dice con Putin parla Draghi. Mi concentrerei di più sulla vignetta di Giannelli. Immaginatevi Salvini che va da Draghi e dice: presidente, vado a Mosca, credo che sia utile. Risposta del premier: dipende da quanto ci resti. Al netto di questa, facciamoci una risata. Come dobbiamo interpretare, Davide, quest'uscita? È davvero campagna elettorale o davvero, insomma, questo ci vuole andare?
Sta roba da campagna elettorale, si vota l'anno prossimo in Italia, poi capisco che non c'è, però veramente non hanno abbastanza idee per riuscire a fare una campagna elettorale che dura un anno, quindi l'unica cosa che potranno fare è promesse di distruzione di soldi, ma lascia perdere la campagna elettorale. Ieri io ho commentato questa iniziativa, queste parole, però al momento sono solo parole, di Salvini. A me pare comunque apprezzabile, cioè se uno dice io ho dei contatti, ci provo, provaci. Perché, qual è il problema? Cioè, perché bisogna criticarlo? Siccome invece lo hanno criticato, Salvini dice: vabbè, allora se mi criticate non ci vado. Ma che è un modo di ragionare questo? Cioè, siamo in corso una guerra. Allora, hai dei contatti ed è un lavoro utile che puoi fare, te ne freghi delle critiche e lo fai. Oppure non è che può essere un giorno vado a parlare con Putin e il giorno dopo allora vado in vacanza con i miei figli. Ma che modo di ragionare è questo? Dopodiché cosa voleva? Che non arrivasse nessuna critica? Che nessuno gli ricordasse che l'ultima volta che è stato al confine di guerra è arrivato in Polonia, ha trovato un sindaco che ha detto guardi lei è amico di Putin, qua c'è sta la maglietta, la fotografia sua, se ne torni da dove è partito. Voleva che tutti quanti dimenticassimo sempre tutto. Ecco, se ha dei contatti a Mosca con i quali ottenere dei risultati è l'ottima occasione per far dimenticare l'altra pagina che di sicuro non fu gloriosa.
Allora, nel cambiare argomento, ci sono tante persone, Davide, che seguono la tua rassegna stampa quotidianamente e quindi sanno che ci sono degli argomenti che ciclicamente tornano. Ma non è che non credo sia tu che abbia questo piacere a tornare sempre sulle stesse cose.
Su alcune sì.
Su alcune forse sì, in effetti è vero. Però forse il nostro è un paese che ragiona sempre delle stesse cose dicendo questa volta la volta buona. Allora, io sono ancora sulle pagine interne della stampa di Torino, pagina 24, parliamo di rete unica e la stampa dice l'ora della svolta. Abbiamo parlato tante volte, ci hai parlato tante volte di rete unica. Questa volta, scrive la stampa, TIM e Cassa Depositi e Prestiti hanno convocato i relativi consigli d'amministrazione e arriverà una firma per una lettera di intenti per una società che varrà, dice la stampa, 25 miliardi. L'obiettivo, ma guarda un po', è accelerare la fibra in Italia. È la volta buona?
Allora, i consigli di amministrazione vengono convocati oggi, che è domenica, perché i mercati sono chiusi. È evidente che queste sono notizie che hanno un rilievo di mercato. E quindi fanno oggi in modo tale da avere un comunicato stampa oggi e l'apertura della borsa domani, il cielo vedrà. L'Italia avevamo una diffusione della fibra molto più vasta in un sistema di monopolio. Io sono un antimonopolista, cioè lo ero anche all'epoca, cioè scrivevo contro i monopoli, però c'era più fibra col monopolio. Si è stata fatta la peggiore privatizzazione della storia del mondo, Telecom Italia, la peggiore, la più nefanda è quella che ha portato via più soldi agli italiani e più capacità di fare telecomunicazioni. E però, insomma, nel qualche modo abbiamo perso noi quella sulla situazione di vantaggio. Avevamo una grande multinazionale che si chiamava SIP, erano SIP dal cable e telespazio, poi fuse in Telecom e ci siamo ritrovati. In realtà è tutto proprietà quasi straniera. TIM ha il socio di maggioranza relativa e Vivendi con il 23, quasi il 24%, e i soci stranieri sono al 44%, quindi di che stiamo parlando? Allora, in altri paesi dove la diffusione di rete digitale è molto più alta non c'è la rete unica. Noi in Italia corriamo appresso la rete unica perché è figlia di un doppio fallimento: il fallimento dello Stato e il fallimento dei privati. Questa è la volta buona? Beh, dipende. Se la si fa per avere più rete, forse sì. Se la si fa per avere meno costi in capo a chi ha già fallito, no. Allora questo qua diventa un ulteriore problema per i cittadini.
Riprenderemo tra poco la rassegna stampa, ci sposteremo tra l'altro sul versante scuola. Prima però ancora uno sguardo alle prime pagine, dalla prima della Repubblica, ancora il conflitto in Europa. Putin apre sul grano, l'Unione Europea pronto a scortarlo. Il Cremlino disposto a collaborare per sbloccare le esportazioni dai porti del Mar Nero infestato dalle mine. Domani a Bruxelles intanto si valuta l'ipotesi di una missione.
Dalla prima della Gazzetta dello Sport si celebra un italiano, Carletto Magno. Carlo Ancelotti, nessuno come Ancelotti, quarta Champions, il Real batte 1-0 il Liverpool, è la 14ª per il Madrid. State con noi, torniamo tra poco.
RTL 102.5, le 7:25, siamo in edicola in compagnia di Davide Giacalone. Come già annunciato, ci spostiamo sul versante scuola, lo facciamo andando sulla prima pagina del giornale. C'è un riferimento, poi l'intero articolo lo ritroviamo a pagina 14. C'è un dibattito in corso sull'abbigliamento a scuola, l'abito in aula diventa etica del rispetto.
Beh, allora, il tema è, ma esiste un modo per presentarsi vestiti a scuola che debba essere rispettato? Non è un po' bacchettona l'idea che bisogna vestirsi in un modo anziché un altro? Ma in realtà esiste un modo adeguato di vestirsi per ogni cosa, per qualsiasi cosa tu faccia. Cioè, è evidente che non è che ti vesti, diciamo, io ho una mia idea di me stesso, la mia immagine, e mi vesto allo stesso modo comunque, ovunque io vada e qualsiasi cosa abbia intenzione di fare. Primo. Secondo, per carità, voglio dire, insomma, la minigonna fu una rivoluzione, fu uno scoperchiarsi di una stagione di maggiore libertà e anche responsabilità sessuale, ed è un fatto, diciamo così, positivo per l'umore e per lo sguardo. Però anche lì ci sono posti e posti, insomma, uno può anche andare scollacciato e smutandato. Forse un funerale potrebbe non essere il posto più adatto, diciamo, per metterle in mostra. E lo studio e la scuola? Beh, insomma, vi inviterei alla lettura, adesso lo faccio io per voi, di un passo di Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli scriveva, letterale, cito fra virgolette: venuta la sera mi ritrovo a casa ed entro nel mio scrittoio. E in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali, e rivestito condescentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch'io nacqui per lui. Cioè, per andare a leggere si vestiva in modo adeguato alle persone, ai testi che avrebbe letto. Io lo trovo commovente, bellissimo, quasi sensuale, mentre non è escluso che in ciabatte possano venire delle idee poetiche o delle trovate di fisica. Per esempio, diciamo, Einstein circolava quasi esclusivamente in ciabatte, eppure, diciamo così, qualche cosa l'ha pensata. Però la sciatteria può essere una conseguenza della genialità, di sicuro non è un sintomo di genialità, questo andate, state sicuri.
Ma non è che era una metafora, cioè era una predisposizione mentale,
sì,
si spogliava.
Sì, in realtà non è che stava proprio leggendo magari, Davide.
No, nel senso, si spogliava degli abiti terreni sporchi di fango e dentro casa diventava un'altra persona, cioè mutava la sua mente adeguandola al pensiero.
Vabbè,
che
io non mi lancerei
gli abiti regali e curiali erano quella, era la per esempio la giacca da camera, che è sempre una cosa, perché all'epoca non c'era il riscaldamento, non si doveva rinunciare
neanche il prossimo inverno, Davide, quindi procuratela anche tu.
Esattamente, infatti volevo dire, si copriva dentro casa, non ci si denudava, e quello stava a Firenze, faceva pure freschetto, e quindi diciamo, si vestiva ed era un inno alla decenza del rapporto con quei, non ce lo vedo Machiavelli smutandato che sta leggendo diciamo, un classico latino, non riesco neanche a immaginarlo.
Vabbè, restiamo in ambito così scolastico, andando un po' a ravanare nel torbido. Siamo sulla Prima della Repubblica, c'è un'inchiesta che riguarda l'università. Concorsi pilotati negli atenei italiani, indagati 190 prof. Cosa è successo?
Allora, è successo che se fai i concorsi fatti in questo modo, per cui dice non dobbiamo più, non è più la facoltà, l'università, quella sede che sceglie chi mettere in cattedra, ma sono i colleghi delle altre università. E così sono imparziali un corno, perché naturalmente significa senti adesso che devi fare per qua ci metti uno tuo e poi me ne metti uno mio dall'altra parte, e questa diciamo così modo di procedere porta diciamo così a no, ci sono 57 sono già sotto processo, adesso 191 indagati eccetera eccetera. Il guaio qual è? Cioè, come lo si aggira? Non è che lo si aggira purificando l'animo degli uomini, degli esseri umani, e quindi diciamo evitando le cordate, anche perché guardate che nella cultura e nella università è normalissimo che ci siano le cordate. È bello quando sono cordate di scuola, cioè nel senso io ho i miei allievi, ho quelli che ho creato io, e fanno parte di un gruppo coeso e anche omogeneo culturalmente. Ed è naturale che si provi a spingersi l'un con l'altro, perché è una ragione di cultura. Quando invece diventa, un po' come nel Consiglio Superiore della Magistratura, un problema di spartizione, fa schifo. Come ne esci? Ma ne esci con il termometro più efficiente, più chiaro, più limpido, è quello del mercato. Se io se la libertà della cultura, io devo, se sono il rettore dell'università, devo poter mettere in cattedra chi ritengo che sia utile alla mia università. Se fa il concorso, la pulizia, deve essere tutto regolare. Io penso che quella professoressa sia uno straordinario acquisto per questa università. Dopodiché, quelli che si laureano con questa professoressa, uno ha preso il Nobel, l'altro è diventato amministratore delegato di una multinazionale, il terzo e così via. Beh, è evidente che insomma, la mia università diventa molto, molto attraente, e siccome si deve pagare per andare all'università, come per studiare, sono i poveri, i non favoriti, i non protetti che devono essere aiutati, ma meritocraticamente con la borsa di studio, e allora attirerà più soldi. Ed ecco lì che la cordata ha funzionato. Oppure ci metto mia cognata, che mi sta tanto simpatica, ma è una capra, e scapperanno via tutti e diventeremo l'università dove la mattina apro un portone e ci entro io e mia cognata. Perché? E invece no, nel sistema italiano ci metto mia cognata e tutti quanti ci vanno lo stesso, perché il titolo di studio ha lo stesso valore che lo prendi da una parte o dall'altra, e questo favorisce le camarille. Dopodiché speriamo che li assolvano, ma i risultati universitari sono tali da non poter richiedere la soluzione.
Ne parleremo ancora sicuramente prossimamente, e intanto torniamo nelle pagine interne della Repubblica, pagina 11. Parliamo di referendum, i quesiti sulla giustizia, rischio flop, scrive la Repubblica, e i promotori del referendum scelgono la strategia del silenzio. I partiti, compresa la Lega, non parlano della consultazione, la paura è quella di dover fare i conti con la sconfitta. Leggo dall'articolo: referendum più silenziosi di così non si erano mai visti, si vota tra due domeniche, insieme alle amministrative, per i 5 quesiti sulla giustizia, ma a protestare per il silenzio che li circonda sono solamente i radicali, scrive la Repubblica, i veri artefici della richiesta di abrogazione che hanno accettato come compagna di strada la Lega.
Per la verità c'è anche qualcun altro, mi ricordo per esempio Giulia Bongiorno, l'intervista di ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, insomma, comunque ci sono anche altri che si lamentano del fatto che non si parli dei referendum, però io segnalo una cosa strana: si lamentano del fatto che non si parli del referendum, ma non parlano dei referendum. E non parlano dei referendum perché non è che sia un tema difficile, è un tema imbarazzante. Cioè, noi andiamo, io vado a votare, l'ho già detto come voto, quindi non è che lo posso dire ogni mattina, se no diventa campagna elettorale. Però che vado a votare lo posso dire anche il giorno in cui ci sarà il referendum, lo dirò. Io adesso sono uscito, vado a votare. Vado a votare però mi faccio un'idea su quello che sto votando, e quello che sto votando so che non risolverà i problemi della giustizia. Hanno il carbon bagnato sia quelli che sanno di perdere, perché tanto vinceranno le abrogazioni 5 su 5, e hanno il carbon bagnato anche quelli che l'hanno proposto, perché sanno che in realtà non risolve nulla. È inutile che mi dici che... Allora, dimmi, il Consiglio Superiore della Magistratura, tu devi, vuoi parlare del referendum? Parlami del referendum, non dirmi che devo parlare del referendum, parlami del referendum. Consiglio Superiore della Magistratura, non è che mi puoi dire votate contro il sistema Palamara, perché è una cretinata, perché non è vero che sto votando contro il sistema Palamara, sto votando perché sia tolta la regola secondo la quale bisogna raccogliere le firme per presentarsi come candidati al Consiglio Superiore della Magistratura. Su questo sto votando. A me chi me l'ha detta questa cosa qua? Chi è che me l'ha chiarita? Quali sono le conseguenze? I promotori stessi non lo fanno. I promotori stessi non lo fanno, perché sincerità vorrebbe dire che la conseguenza non è niente. Non è vero. Non lo sto votando contro il sistema Palamara, perché tanto quello rimane lì se non provvede altro. Allora mi devi dire che sto votando per segnalare che l'opinione pubblica, i cittadini italiani, ne hanno le tasche piene questo modo di eleggere il Consiglio Superiore della Magistratura. Almeno dimmi questo, veniamo in incontro, diciamo, sì, è un po' un parlare sincopato e privo di approfondimento, però insomma, veniamoci incontro. Ma se mi disasci un'intervista un giorno sì, un giorno no, per dirmi perché non si parla dei referendum, la risposta poi alla fine è perché non ne sai parlare manco tu, e perché li hai convocati su dei testi che non vanno bene.
Prima di salutarci, ancora uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Dalla prima del Tempo: il conflitto lo paghiamo noi, la guerra presenta il conto, ogni famiglia italiana a causa dell'invasione perde quasi 1000 euro all'anno, solo per la spesa spendiamo 500 euro in più e con il blocco del gas perderemo il 2% di PIL. Poi ancora dalla prima del Resto del Carlino: Putin ci costa caro anche in spiaggia, ombrellone, panino, gelato e caffè, la mappa dei rincari legati alla crisi ucraina, un giorno al mare costa 100 euro a famiglia.
E di rincari parleremo anche del caro vita nell'indignato speciale alle 9 con Andrea Pamparani e Davide Giacalone. Grazie Davide.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Irama canta insieme ad Arcomi 5 gocce, sono le 8:10 e siete su RTL 102.5. Ci fa piacere ritrovare lo spazio Missione di Pace in collaborazione con l'esercito italiano. Allora si avvicina non solo il ponte del 2 giugno su cui abbiamo tanto scherzato, ma la festa, le celebrazioni per il 2 di giugno, e questa mattina torna a trovarci con piacere il capitano Berardino Cipolloni, che è comandante di compagnia all'Accademia Militare di Modena. Capitano, buona domenica, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora queste celebrazioni per questo appuntamento importantissimo che è la festa in qualche modo celebra la proclamazione della Repubblica Italiana, torna dopo 2 anni, questa è una grande parata che si terrà a Roma lungo i fori imperiali, che cosa avverrà esattamente in quella giornata?
Allora, appunto è un appuntamento che riprende dopo 2 anni di interruzione dovuti alla nota situazione pandemica. I reparti delle forze armate e dei corpi dello Stato sfileranno lungo i fori imperiali e renderanno gli onori alle più alte cariche dello Stato. Diciamo che questi reparti sfilando saranno idealmente abbracciati dalla popolazione e dai cittadini che interverranno sia personalmente lì al centro di Roma, ma anche che seguiranno a distanza la cerimonia.
E tra l'altro per lei, capitano, è la prima volta che prende parte alla parata militare in occasione della Festa della Repubblica?
No, per me non è la prima volta, ho avuto questo onore altre 2 volte. Nel 2011 ho avuto l'onore di sfilare appunto da allievo ufficiale dell'Accademia Militare di Modena, e poi nel 2018 ho riavuto questo onore da ufficiale già in servizio presso il 9° Reggimento Alpini dell'Aquila.
Capitano, poi parliamo adesso noi, insomma, la celebriamo sempre con le frecce tricolori, abbiamo l'immagine, poi lasciamo perdere questi 2 anni di pandemia in cui comunque le frecce hanno sfilato, però il 2 di giugno forse è un appuntamento come gli altri che ha il significato maggiore per quanto riguarda il nostro paese, per le forze armate poi è una giornata ancora più importante, è un'occasione anche per ricordare il lavoro che ogni giorno portano avanti per la nostra, la sicurezza del paese in generale.
Certo, questa giornata ci rende ancora più orgogliosi di far parte dell'esercito, ma della difesa in generale, e soprattutto ci permette di mettere in mostra anche delle eccellenze che noi abbiamo al servizio del paese, al servizio della Repubblica.
Tra l'altro lei, capitano Cipolloni, è comandante di compagnia presso l'Accademia Militare di Modena, quindi lei ha a che fare con i ragazzi più giovani, quelli che insomma si stanno ancora formando. Gli allievi ufficiali dell'Accademia Militare di Modena, che tra l'altro è la più antica istituzione di formazione militare del mondo, sfileranno alla parata del 2 giugno?
Sì, assolutamente sì, sfileranno. Io tra l'altro avrò l'onore di comandare l'unità che sfila. E sono sicuro che saranno emozionatissimi come lo sono stato io qualche anno fa. Nei loro occhi sarà impossibile non notare l'onore e la fierezza, appunto, di rendere gli onori alle più alte cariche dello Stato e al Presidente della Repubblica che ci sarà.
Mi scusi Cipolloni, adesso io le faccio proprio una domanda che no, mi vergogno un po', però ma cioè, vi siete preparati per non far figure? Perché ogni tanto a volte sui social, perché può succedere,
perché il caldo, insomma,
la
divisa,
il caldo, l'emozione, qualsiasi cosa, ci sta anche poi un momento di blackout mentale, c'è quello che sbaglia a girarsi. Voi vi siete esercitati concretamente in questa cosa?
Le unità militari si esercitano, diciamo, nella normalità.
Sempre,
appunto la parte formale è una parte essenziale per un militare, però in prossimità del 2 giugno vengono fatte delle prove ad hoc su Roma, nell'aeroporto militare di Guidonia o anche appunto su via dei Fori Imperiali.
Beh, interessante anche vedere
fatto
le prove.
Sopralluogo,
è un po' come,
no?
Esatto, perché bisogna controllare
prove.
Il territorio. Capitano, un'ultima domanda prima di lasciarla, nel ricordare poi insomma l'appuntamento che lei giustamente ricordava, non solo da seguire per chi avrà la fortuna di essere a Roma ai Fori Imperiali, ma in streaming, insomma, in televisione ogni anno no, in realtà, perché questi 2 anni insomma sono stati una parentesi un po' particolare, però sarà bello vedere tornare a sfilare le Forze Armate e, lo diceva, le più alte cariche dello Stato. Lei parlava di allievi. Per un giovane, una giovane che vogliono far parte di questo mondo, è un momento forse particolare della formazione, perché io penso ai ragazzi della mia età che sono entrati in accademia, che si stanno formando, il percorso, ce lo dirà lei, non è semplicissimo, lo immaginiamo, già dalle selezioni qualche volta ne abbiamo parlato, il percorso è ancora più tosto. Ecco, però sfilare davanti al Presidente della Repubblica forse è per loro un riconoscimento già, cioè non si arriva a quella parata da subito o per caso.
No, assolutamente no, si arriva dopo un percorso di addestramento formale lungo, che tra l'altro fa parte, come le dicevo, della normale vita dell'allievo ufficiale, ma anche del militare in generale. Sono preparati, saranno orgogliosi, saranno fieri, saranno carichissimi di sfilare lungo via dei Fori Imperiali, e sono sicuro, glielo assicuro perché ho avuto questa esperienza, che sarà un ricordo che si porteranno al seguito per tutta la vita.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie al nostro ospite, il capitano Berardino Cipolloni, comandante di compagnia presso l'Accademia Militare di Modena. Abbiamo parlato insieme del 2 giugno. Grazie e buon giorno.
Grazie a voi e buona
domenica. Buon lavoro, buon tutto.
Il disco si intitola Litoranea, cantano Elisa e Matilda De Angelis. Raccontato in un'intervista la collaborazione, insomma come è nata, si sono sentite per caso e poi, come spesso accade, no, da un incontro, da un ascolto, da una presentazione nasce un bel progetto come questo. Sono le 8:09, buona domenica, siete su RTL 102.5 e lo sport è protagonista anche di questo weekend.
Una domenica di motori assolutamente, perché corre sia la Formula 1 che il Moto Mondiale. Il Moto Mondiale lo farà in Italia. Ci colleghiamo col Mugello, c'è il nostro inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, eccoti, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
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 Eccoti qui. Allora, dominio Ducati, oggi insomma ci sono delle buone premesse per quanto riguarda la gara.
Assolutamente sì, ma soprattutto c'è un italiano in pole position che è di Gianantonio, guida una Ducati, è la sua prima pole position di sempre. Proprio qui in Italia, in italiano ovviamente, di Roma, parentesi, e sono state delle prove un po' strane, perché prima è caduta un po' d'acqua e tutti hanno usato gomme rain, poi alla fine è andato via via asciugandosi, hanno usato tutti gomme slick, i tempi poi sono scesi, la pista asciutta, dunque molto veloce, ma di Gian Antonio ha fatto un tempo strepitoso, sembrava indemoniato e siamo tutti contenti perché è la sua prima volta che si affaccia in classe regina davanti a tutti, sperando di poter fare una bella gara. Poi c'è cioè, secondo e terzo comunque Bezzecchi e Marini, altri italiani, dunque 3 italiani su 3, per poi dare spazio a Zarco sempre con la Ducati e Bagnaia in quinto posto. Dunque Ci sono tra sei, ci sono quattro italiani nei cinque, non può andare
un
meglio.
Un buon risultato, sì, lo dicevamo anche ieri, bene per le italiane per quanto riguarda le qualifiche. Io vado un po' sulle dolenti note, perché tra i delusi troviamo anche Spargarò e Bastianini. Spargarò che aveva fatto molto bene nelle qualifiche di venerdì, poi non è riuscito a portare a casa il risultato, comunque le aspettative dei primi giorni.
Sì, esatto, beh, Spargarò con Aprilia è una certezza ormai, ieri era primo davanti a tutti, purtroppo in queste condizioni magari in quel solo giro non è facile centrare un giro fatto senza sbavature. Ecco, oggi sembra che l'asfalto sia asciutto, sembra, perché ci sono delle nubi che minacciano pioggia, però dai, io credo che anche Bastianini, che ha fatto comunque una doppia caduta già ieri, possa tornare lì davanti. Beh, il passo ce l'hanno, hanno dimostrato di essere veloci, vediamo oggi dopo il warm up in che condizioni si troveranno.
Allora Max, abbiamo raccontato ieri del tuo ingresso ufficiale nella Hall of Fame della MotoGP con il riconoscimento che ti è stato consegnato, e oggi ci sarà anche un tuo speciale giro, è vero?
Sì, esatto, ci sarà a mezz'ora prima della partenza della MotoGP un giro con quella 250 bellissima nera Chesterfield, e ho solo un rammarico che dovrò andare piano.
Non potrei correre.
Ma perché te l'hanno detto loro, o perché essendo un giro celebrativo, cioè proprio quello dove vai a 30 all'ora e saluti col braccio?
Esatto, brava. Allora, la seconda purtroppo, perché poi, voglio dire, quando esci dal box e non posso neanche passare davanti al rettilineo, perché troverò i ragazzi della MotoGP che si staranno schierando, dunque dovrò rientrare in box, ma non avrò tempo per poter, come dire, lasciare andare i cavalli di questa motoretta.
Facciamo così, che poi dopo la gara ci troviamo in qualche parcheggio di un centro commerciale e lì puoi sgasare con la motoretta, va bene?
Beh, ci possiamo vedere lì al parcheggio del Silos a Dalmi.
Perché no? Così a quel punto dai gas e ti diverti un po'. Ma tu, scusami se te lo chiedo, però anche se hai lasciato le gare da tempo, cioè, comunque tu ti alleni, cioè vai in moto regolarmente.
Sì, abbastanza. Non regolarmente, però abbastanza, perché più che una professione ho fatto una passione proprio, certo. questo sport per me è molto, vale di più del mio lavoro.
Immagino, senti.
Chiudiamo con aggiornamenti per quanto riguarda il tuo Max Racing Team, hai buone nuove rispetto a ieri?
Beh, Sasaki ormai l'abbiamo trasferito nell'ospedale dell'Humanitas di a Milano, che si stava prendendo cura di lui, mentre l'unico superstite, che è John McPhee, ha fatto delle buone prove. Ci ho stupito perché si è piazzato sesto, sperando che oggi possa fare una gara in gruppo e magari regalarci una sorpresa, perché no?
Questo, insomma, è l'augurio un po' di tutti noi, e ancora un grande abbraccio. Insomma, questo l'hai detto tu ieri, è uno sport in cui si rischia anche un po'. È bello, bisogna stare attenti, sono cose che possono succedere, gli incidenti, comunque si spera che il recupero sia il più veloce e il più efficace possibile. Max Biagi, dal Mugello per il Gran Premio d'Italia, un abbraccione e ci sentiamo presto.
Poi, certo, ciao.
Ciao, ciao Max.
Come anticipavi, Luigi, andiamo in Puglia. In realtà oggi già in linea diretta, forse abbiamo citato la Puglia con i matrimoni pugliesi, abbiamo citato i libri di Luca Bianchini, che di matrimoni, di divorzi, di amori, insomma, ha ambientato molto in questa terra straordinaria che negli ultimi anni è diventata una delle mete preferite per le vacanze.
Sì, non è neanche difficile prenotare, trovare un bed and breakfast libero ad agosto.
Cioè tipo a Gallipoli, se tu vuoi passare due notti lì.
Ma è una passeggiata. Però c'è un motivo, perché la Puglia poi è uno dei, insomma, delle mete, e ci mancherebbe, più amate dagli italiani e dagli stranieri. Facciamo un viaggio, ma facciamo un viaggio sentimentale in Puglia. Questo è il titolo del nuovo libro di Manuela Vitulli, che è in libreria con De Agostini. Manuela, buona domenica, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica, grazie per questo collegamento.
Allora, da dove parte il tuo, il nostro viaggio sentimentale dalla Puglia, e dove arriva?
Beh, il mio viaggio sentimentale parte dal Gargano fino ad arrivare al Salento, copre un po' tutto il territorio pugliese, perché comunque io sono pugliese, sono di Bari e volevo proprio parlare di tutto il territorio. Ovviamente non è che si può parlare poi di ogni singolo paese, però sono riuscita a coprire un po' tutto il tacco, ecco, dello stivale italiano.
Sì, anche perché la Puglia veramente offre diversi posti da vedere. Aggiungerei, come solitamente facciamo, hashtag la Puglia è bella tutta, ecco. Non è affatto un'ironia,
esatto.
Ma sei riuscita anche a dare dei consigli, magari delle chicche su posti meno mainstream, meno conosciuti?
Sì, sì, sono riuscita a dare anche dei... Mi interessa era proprio quello, oltre che parlare di quello che già si conosce, e anche di andare oltre, quindi poter suggerire anche zone meno conosciute, ad esempio la zona della Murgia, anche nel Tarantino ci sono tante mete meravigliose che per fortuna adesso iniziano un po' a farsi conoscere, però fino a qualche anno erano inesplorate, la stessa città di Taranto, quindi il mio desiderio è proprio quello di stillare un po' di curiosità, ecco, nel lettore, per farlo andare anche oltre quello che già si conosce della Puglia.
Andare a scoprire qualche cosa di inesplorato che da qui a 10 anni sarà in overbooking regolarmente nel periodo estivo. Ecco, a proposito di questo, Manuela, dai per caso qualche consiglio, al di là delle mete, delle cose belle da vedere, su come alloggiare, dove soggiornare, magari per sfuggire appunto dai posti troppo affollati?
Sì, do qualche consiglio su anche su qualche posto, qualche chicca per soggiornare, però diciamo la verità che il consiglio è sempre di muoversi con largo anticipo ed evitare le mete troppo mainstream, appunto, ecco, soprattutto tra luglio e agosto, perché ormai da pugliese dico che è proprio così, anche noi stessi pugliesi la viviamo in questa maniera, quindi non è proprio facile. A volte mi chiedono anche sui social: mi racconti quali sono le 10 spiagge magari meno battute, così quando vengo ad agosto le trovo libere. Ho detto no, non le conosciamo nemmeno noi, quindi purtroppo è un problema. Sì, ma devo dire anche ormai la Puglia è così conosciuta che anche a maggio abbiamo avuto tantissimi turisti da tutto il mondo, per cui si fa abbastanza fatica, perché bisogna muoversi con netto anticipo, soprattutto per le sistemazioni, soprattutto magari se si cerca una determinata sistemazione. Basti pensare, che ne so, i trulli, ci sono dei trulli bellissimi, però bisogna muoversi con un po' di anticipo, ecco.
Infatti noi con un sorriso parliamo di problema, in realtà fossero tutte le stagioni così e fossero tutte le regioni così, ci mancherebbe altro, per chi vive la Puglia, per chi lavora lì, per chi ha delle strutture,
certo,
insomma,
per il settore.
Fosse tutto l'anno così, ecco. Manuela, allora, siccome il tuo è un viaggio sentimentale, domanda, allora, io magari ho la mia compagna, vogliamo fare un viaggio a tema romantico, la Puglia, insomma, sappiamo che è una meta giusta, ma l'hai detto tu, non vogliamo frequentare spiagge troppo affollate, voglio, che ne so, un bel paesaggio, un bel tramonto. Dove vado in Puglia?
Un bel paesaggio, un bel tramonto. Allora io vi inviterei ad andare a Manduria, che è nel Tarantino ed è un paese, una città ancora poco battuta, che però ha tantissime masserie splendide nei dintorni, proprio nella periferia, diciamo, di Manduria, e anche nel centro storico c'è un posto, ora non so se posso fare i nomi, ma c'è un posto meraviglioso da dove si può ammirare il tramonto, quindi è una bella località che secondo me è anche molto romantica, si può rivelare molto romantica.
Ecco, a tuo rischio e pericolo, Santarelli, se è troppo romantica poi lei magari pretende qualche cosa, il tramonto, la masseria, il gesto, il brillocco, nell'anulare il brillocco pretende. Senti, Manuela, prima di salutarci una curiosità: come sei diventata travel blogger e insomma dove ti ha portato questo tuo lavoro?
Io ho iniziato un po' per gioco, perché avevo un blog di viaggi, ho iniziato quasi 10 anni fa con un blog di viaggi, infatti mi sento sempre un po' un dinosauro nel mondo del web, perché ormai quasi nessuno si ricorda più blog, e presa da un'urgenza di scrivere, che poi appunto si è concretizzata con il libro oggi, e poi insomma viaggiando ho continuato a raccontare i miei viaggi sui social, e poi pian piano questo si è trasformato in un lavoro, devo dire bellissimo, sì. Ma la cosa bella è stata che viaggiando poi in tutto il mondo pian piano ho iniziato ad apprezzare sempre di più anche la mia terra, e da qui anche il libro Viaggio Sentimentale in Puglia.
Un lavoro davvero invidiabile il tuo, che ti permette di girare il mondo e anche di poterlo raccontare, perché no, attraverso i social, attraverso i libri, con il tuo libro Viaggio Sentimentale in Puglia, edito De Agostini. Grazie Manuela Vitulli per essere stata in diretta con noi.
Grazie mille, grazie a voi davvero, grazie, buona domenica.
Buona giornata anche a te.
Sono le 8:32, siete su RTL 102.5. Parlavamo di sport, parlavamo di motori, perché oggi corre la Formula 1 e corre a Monte Carlo, che è un gran premio che sicuramente lascia sempre un po' il segno. La partenza oggi alle 15, la voce della Formula 1 è quella di Carlo Vanzini. Carlo, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, non possiamo non commentare con un po' di soddisfazione questa prima fila Ferrari, Leclerc davvero straordinario, subito dopo di lui il compagno di scuderia.
È stata una bella prova di forza ancora una volta da parte della Ferrari, da parte di Leclerc, che sta scomodando il sabato in una qualifica già delle statistiche importanti, avendo raggiunto con questa 14ª pole non solo il rivale Max Verstappen, ma anche James Hunt, Rubens Barrichello, insomma nomi importanti della storia di questo sport. E poi questa prima fila a Monte Carlo mancava da 5 anni, quando a conquistarla furono Kimi Raikkonen in pole position, poi Sebastian Vettel secondo. A vincere fu Sebastian Vettel, non senza polemiche, perché ci fu un po' una strategia durante la gara a favorire proprio il tedesco, che peraltro era ingaggiato in lotta per la sfida mondiale allora con Lewis Hamilton. Ma comunque la prima fila a Monte Carlo è fondamentale per una strategia che possa coprire le spalle a Leclerc, che insegue nel mondiale a meno 6 da Max Verstappen. E chiaramente devono essere fatti dei discorsi prima della gara di tattica di partenza, che devono essere ben recepiti dai due piloti della Ferrari, perché dietro in agguato ci sono i due della Red Bull e soprattutto Verstappen.
E a proposito di Verstappen, la sessione di ieri si è conclusa con un incidente, giusto? Cosa è successo?
Sì, nella parte finale c'era Perez che era terzo e poi ha chiuso la sua sessione in terza posizione. Nell'ultimo tentativo Perez si è girato al portiere, là dove aveva sbattuto Ayrton Senna nell'88, quando stava dominando tutto il weekend con quella pole che resta la pole della storia della Formula 1, con distacco abissale con la McLaren, una compagna di squadra Prost. Si è girato, ha picchiato contro le barriere, Sainz arrivava subito dietro e per fortuna ha avuto quella reazione, forse anche umana, quando ti vedi una macchina davanti, di girare la sua monoposto e andare a impattare contro la Red Bull di traverso. Fortunatamente non è entrato dritto, ecco, con la sua Ferrari sulla macchina del messicano. Lì si è formato un ingorgo di Monaco, con tutta la coda dietro di tutte le macchine. Leclerc era già passato e stava facendo un tempo ancor più straordinario, quindi la pole non sarebbe mai stata messa in discussione. Certo è, c'era Verstappen che si era migliorato nel primo settore, ma poi ha trovato lì il traffico, questo incidente. Si è molto arrabbiato, perché in Formula 1 a Monaco, quando c'è una classifica che magari si vuol mantenere, è successo in passato con Schumacher, con Rosberg, si commette un errore, si fa un piccolo incidente, così che le posizioni vengono congelate. Ovviamente chi è nel giro e deve migliorare poi si arrabbia con chi ha provocato l'incidente, in questo caso Verstappen, che deve comunque già a offrire una cena, non so se l'ha fatto, a Perez per avergli ceduto la vittoria a Barcellona. Ieri si è arrabbiato molto con il suo compagno di squadra, che peraltro gli partirà davanti.
Anche perché poi la pista è particolare, l'abbiamo detto tante volte. Stavo leggendo, Carlo, un articolo di Mara San Giorgio che, parlando proprio di Ferrari, dice: adesso però bisogna concretizzare la superiorità. Allora, non ti chiedo tanto se ce la farà questa volta Leclerc, ma dimmi se sei d'accordo, non è che questo avvio di stagione, come scrive Mara San Giorgio, i presupposti per la Ferrari ci sono tutti, la macchina c'è, i piloti ci sono, però manca qualcosa che poi ti faccia conquistare il Gran Premio. È così, secondo te, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, perché il gioco c'è, manca il gol. Quando crei molto ma non segni, e poi rischi di prendere il contropiede, come è successo ad esempio a Barcellona, dove hai dominato tutto il tempo e poi la squadra che ha subito per tutta la chiamiamola così partita arriva e fa il golletto che gli basta per vincere. Quindi noi abbiamo parlato delle pole di Leclerc, che sono 14 in carriera, ma se andiamo a vedere le vittorie poi sono 4, quindi vuol dire che la quota realizzativa dalla pole per Leclerc è molto bassa, anzi una delle più basse nella storia della Formula 1. Questo è dovuto in passato al fatto che, come succedeva a Ayrton Senna, che era magico il sabato, poi aveva una Lotus che non gli consentiva di competere per la gara, e poi è successo quest'anno, in quell'occasione in cui è venuta meno l'affidabilità nell'ultimo Gran Premio, c'è stato un errore di Leclerc a Imola, o c'è stata anche la forza e la superiorità nel saper rimontare, recuperare e vincere da parte di un rivale che, non dimentichiamo, è mostruoso, certo, il campione del mondo in carica come Max Verstappen.
Si parte oggi alle 15 su Sky Sport Formula 1, ma la partenza con la voce di Carlo Vanzini anche qui su RTL 102.5. Hai un minuto, Carlo, ti chiedo di farmi sognare, perché si corre su questo circuito che è il più glam, beh, forse magari adesso quando si va a Dubai, da quelle parti lì, è un po' più glam quello. In ogni caso c'è ancora la curva del tabaccaio e la galleria la fanno?
Sì, sì, c'è tutto. Intanto ti aggiorno, vi aggiorno anche perché oggi c'è rischio pioggia, però al momento c'è un sole, un cielo azzurro splendido, quindi vi faccio un po' di invidia. Temperatura questa mattina di 25 gradi, Principato resta unico, resta incredibile. Poi la gara, chiaro, i sorpassi sono impossibili, è difficile, però ci sarà strategia. Però Monte Carlo non è nulla durante l'anno, per poter capire che cosa vuol dire Monaco, che è anche uno schiaffo in faccia hanno comuni mortali assolutamente, bisogna venire durante il weekend di Formula 1, perché sì, è qualcosa di pazzesco davvero. Guarda, io veramente non trovo, è difficile veramente rendere che cosa vuol dire muoversi, perché poi la pista viene aperta, ci sono Sì, ballano sulla pista, una cosa. Ieri era crazy, questo è glamour.
Bene. E vivremo le emozioni di questo Gran Premio anche attraverso la tua voce, la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Ciao e buona Formula 1 a tutti.
Torniamo tra poco con Marco Mengoni.
RTL 102.5, le 8:46, non stop news in chiusura di questo appuntamento domenicale. Come ogni domenica appunto ritroviamo puntuale anche Massimo Giletti. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci.
Eccoti, allora questa sera in onda una nuova puntata di Non è l'Arena, cosa dobbiamo aspettarci?
Questo non si sa mai.
È sempre una sorpresa.
Dalle puntate che tu apri la domenica sera non sai mai quello che può succedere, come qualcosa è
una scaletta
passato,
penso che la stai organizzando, no?
Ma no, insomma, quando hai, vedremo cosa succede, nel senso che lo stavate dicendo voi, no? C'è qualcosa che sta cambiando, probabilmente anche la crisi economica che sta per arrivare a battersi sul sistema Europa probabilmente sta spingendo i paesi tipo Germania, Francia, Italia a dare una sterzata sulla possibilità di trovare degli accordi con la Russia, quindi io spero che questo possa arrivare presto. Vediamo di parlare con Matteo Renzi, che sicuramente conosce bene Putin, avendoci fatto più di un incontro, soprattutto nella fase successiva alla guerra che consegnò poi la Crimea già allora nel 2014-2015 alla Russia, quindi è interessante questo.
Infatti stasera ci sarà questo faccia a faccia con Matteo Renzi, però Massimo ne approfitto per chiederti
anche per parlare di Salvini, di questo
ecco, proprio uscita. Qui volevo portarti a Salvini, perché da ieri quando abbiamo iniziato a dare la notizia, e qui poi è stato un susseguirsi di smentite, gente che cade dalle nuvole, Palazzo Chigi che dice ma noi non ne sappiamo niente, la Farnesina nessuno ci ha comunicato qualche cosa, e poi Salvini stesso che è intervenuto a dire beh guardate che adesso non lo so se vado o non vado, in ogni caso non è come andare a Riccione e fin qui non ci piove. Secondo te come andrà a finire?
Ma io non lo so, a me sinceramente trovo tutto un po' curioso, nel senso che già quando era venuto da me, credo un mese fa, alla mia domanda se lui intendesse andare a fare un tentativo, no? Di, visto i rapporti passati abbastanza stretti, direi, tra loro e il governo giallorosso, è stato quello più legato a Putin. Lui rispose, ma se questo può servire potrei pensare un domani a fare un viaggio. Già allora ci furono, no, un po' di polemiche eccetera. Mi sembra che abbia detto la stessa cosa a margine di un convegno, un meeting a Como. Sicuramente siamo in campagna elettorale, basta una sfumatura, ecco. Credo che bisogna essere molto cauti, in generale lo dico, cioè quando hai a che fare con Putin devi essere molto, molto attento, non ti puoi muovere personalmente, chi si muove devono essere i paesi, secondo me i ministri e soprattutto in questo caso Draghi.
Però tutti quanti hanno fatto comunque la premessa, ogni tentativo è ben accetto perché bisogna dirlo, cioè è solo una cosa di facciata, in realtà il commento vero che ne esce quindi è una cosa inutile, probabilmente non ci andrà mai, sono solo parole?
Ma nel momento in cui sei un leader politico magari a volte fai un'uscita per tastare il terreno, vedere come qualcosa succede. Il tema della guerra è molto delicato, questa è una guerra in cui ci siamo dentro fino al collo. Io credo che qualsiasi tipo di tentativo sia benvenuto se porta la pace in fretta, prima che arrivi l'autunno, quando tutto si complicherà sia per noi che per i russi, per carità. Però bisogna stare attentissimi, qui bastano delle sfumature e si può far saltare in aria tutto.
Massimo, tra l'altro la guerra ha cancellato, vabbè, ce lo siamo chiesti tante volte in queste settimane, non parliamo più di Covid, alcuni dicono per fortuna, altri dicono ma insomma forse è ancora importante, e i putiniani hanno sostituito i Novax ormai, tu ne sai qualcosa tra l'altro.
Ma guarda, quando io invitai Povia scatenando come al solito mille polemiche, in realtà Povia era l'uomo che mi serviva per far capire quali fossero, se ci fosse un filo rosso tra i Novax e i putiniani. E c'è un sistema che si chiama antisistema, un mondo che lavora contro qualsiasi emanazione del potere centrale. Oggi è la linea contro il Covid, domani è Putin, che va bene per andare contro il sistema occidentale. Dobbiamo prepararci, c'è un mondo che lavora contro il sistema, come lo dipingi non lo so, ma è un filo rosso che continuerà purtroppo, anche usando poi fake news a iosa e battezzando vere falsità e facendole passare, perché oggi purtroppo quando non hai cultura, ecco perché io dico che la cultura rende liberi, è la mediocrità che appanna il cervello, e nei momenti di difficoltà, di crisi, il cervello si appanna facilmente anche chi sta al vertice, quindi bisogna lottare per sconfiggere chi la pensa non in modo diverso, chi usa falsità per andare contro un sistema.
Questa quindi la situazione, il commento di Massimo Giletti, non è l'Arena, questa sera alle 21.15 sulla 7, dicevamo questo faccia a faccia con Matteo Renzi a tutto campo, ci sarà ospite, lo chiediamo a Luigi Santarelli,
ci sarà
anche Orsini.
Il professor Rossini, che ha un grande successo televisivo, devo dire la verità, che piaccia o non piaccia a Santarelli.
Ma a Santarelli piace tanto.
No, ma ci siamo accorti, infatti continua. Vabbè, insomma, sentiremo ciò che avrà da dire. Massimo, noi ci risentiamo prossimamente. Intanto l'appuntamento è a questa sera. Buona domenica.
Tu lo ascolti, è una notizia. Ciao a tutti.
Lo ascolterò.
Ciao.
Grazie a Massimo Giletti. Allora, tra poco l'indignato speciale, intanto il nostro Millennium Meet.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Se il Vangelo di Luca inizia con una benedizione mancata, ovvero con Zaccaria il sacerdote che dopo essere entrato nel Tempio per l'offerta esce muto e non può dare la benedizione al popolo, lo stesso Vangelo di Luca si conclude invece con Gesù che sale al cielo con le mani alzate. Ricordiamo Mosè vincitore, tutti lo ricordiamo che quando Mosè alzava le mani il popolo vinceva. Bene, Gesù mentre sale al cielo benediceva. Gesù dunque è presentato come il vero sacerdote che è entrato nel santuario. Ecco il senso dell'ascensione. E come scrive la lettera agli ebrei, quando lui entra nel santuario, il santuario entra nella nostra vita. Infatti l'evangelista Giovanni scrive nel suo Vangelo, noi con il Padre verremo da voi e prenderemo dimora. Gli apostoli non hanno capito molto bene il senso dell'ascensione, così sono tornati al Tempio. Ci vorrà la Pentecoste, il dono dello Spirito, per aprirsi e per comprendere piano piano che il Tempio è la Chiesa, cioè è la comunione delle persone. E sempre l'Evangelista Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli riparte dall'ascensione, ma la chiusura dell'episodio non è più nel Tempio, ma nell'accoglienza del dono dello Spirito Santo che nell'opera di evangelizzazione rivela la novità di Cristo. A tutti voi, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.